per il Signore. E venendo, noi abbiamo messo un po' di musica perché il viaggio era lungo. E una di canzoni dicevo: i figli sofferenti sono sicuri nel braccio del Padre. E mi ha fatto pensare, collegare a ciò che ha detto il pastore, che a volte nel deserto è proprio lì che il Signore ci fa crescere, ci tiene al sicuro. È proprio lì, fra i bracci di Dio, che sentiamo il battito del suo cuore. E io pensavo un po' alla mia vita e pensavo, sì, quel canzone che abbiamo cantato che dice la bontà di Dio corre indietro a me, mi segue, e si vede più la bontà di Dio in quei momenti difficili, vero? È là che si realizza quanto grande è Dio e quanto amore Lui ha per noi. E non so se stamattina c'è qualcuno che sta passando questo momento di deserto, di sofferenza. C'è tante sofferenze di deserto che passiamo. Io mi ricordo quando il mio papà è morto, avevo 18 anni. Era un momento di sofferenza, un momento di deserto, ma era qui che Dio si è rivelato a me come padre. Io sapevo che era il mio padre, ma lì in quel momento ho realizzato più in profondità. E a volte questo momento ci vuole, che noi possiamo aggrapparsi a Dio, e Lui è sempre vicino a noi, ma in quel momento in un modo particolare. Allora coraggio e sappia che Dio sta operando nella vostra vita. Amen. Dio vi benedica.
Bene, allora per giusto ricordare, mi chiamo Giuseppe, come sentite dall'accento vengo da Brescia. Perché ridete? È un piacere conoscervi, grazie pastore Davide, così come soprattutto il pastore Gianluca, per la fiducia di poter ascoltare uno sconosciuto. I saluti vanno chiaramente al nostro presidente Frediani, l'apostolo Frediani, che conosco da diversi anni, quando fummo mandati dall'Inghilterra circa 15 anni fa, perso il conto, e ebbi modo dopo poco di approcciarmi alla Chiesa Apostolica per entrare anche come ministro di culto, e entrammo giusto, se ricordo bene, nel 2014. Vabbè, vi do un poco di autobiografia, non è da me farlo perché non mi piace parlare di me, però è giusto che, almeno per conoscerci, va bene, posso farlo? Quindi seriamente vengo da Napoli. E ora, per grazia di Dio, sto per fare 60 anni, anche se ne dimostro 40. Ma quando avevo appena 21 anni, il Signore, nostro buon Padre che è nei cieli, mi fece grazia e misericordia e mi portò alla salvezza nel lontano 87. Ne sono successe tante da quell'anno. Una cosa ricordo, che in un dato momento della mia vita, mentre servivo in una grande chiesa di Napoli, non so se avete mai sentito parlare la nuova Pentecoste di Aversa, pastore apostolo Remo Cristallo, che ora è con Gesù, servivo in due missioni dove guidavo un po' la lode e l'adorazione, e poi la sera facevamo l'incontro nella Chiesa Madre. Eravamo migliaia, ma qualcosa Dio stava preparando dentro e si creava una sorta di insoddisfazione. E in quel contesto, credo fosse il 92, la tenda Cristo e la Risposta era nelle zone partenopee di Napoli. E appena sentì di questo ministero, qualcosa in me si muoveva. Per farvela breve, entrai in missione, un giovane missionario di circa 27 anni. Poi ebbi modo, per grazia di Dio, di conoscere questa meravigliosa sorella, donna di Dio, con cui abbiamo avuto due figlie in missione e una terza fuori dal gruppo missionario nelle zone del sud di Salerno, dove fondammo una chiesa, penso intorno al 2001-2004, qualcosa simile. E mi fermo qui perché poi le storie sono lunghe, ma una cosa voglio dirvi. Dare il proprio cuore al Signore, Gesù Cristo, interamente, è la cosa più bella, più nobile che ogni figlio di Dio può fare. Dare il cuore al Signore, senza riserve, senza se, ma, o senza dilazionare questo procrastinare un giorno che poi non verrà mai. Ma se Dio ci tocca il cuore, consacriamoci al Signore, perché gli anni passano, penso anche per voi, sono volati, è incredibile, stiamo diventando diversamente giovani nel tempo. Bene, mi fermo in questa breve testimonianza per parlarvi di qualcosa che ha a che fare con l'identità. Mi fa piacere se parliamo sull'identità. Ce l'avete la carta? Non questa, quella celeste? Bene, vi posso invitare gentilmente a pregare, molto brevemente. Voglio pregarti, o Signore, chiederti che per il tuo spirito possa correggere ogni parola che uscirà da questa bocca, che possa essere efficace, possa aiutare ciascuno di noi che l'ascolta, per aiutarci a maturare in quello che è il carattere di Cristo. Nel tuo nome ti prego. Amen. Non so quanto tempo fa stavo guardando un telegiornale e fu intervistato un uomo tatuato dalla testa ai piedi, abbastanza grottesco anche a guardare, senza disprezzare la persona, pieno di piercing da tutte le parti. E l'intervistatrice disse: ma lei come si sente così tatuato, pieno di questi anelli, piercing? E quest'uomo rispose in modo pienamente convinto: mi sento realizzato. E il giornalista, ricorda ancora quel suo sorrisino prima di passare alla prossima notizia, si mise a ridere. Perché un po' questa piccola illustrazione? Perché viviamo in un mondo dove è difficile realizzarsi o cercare da qualche parte appunto una identità. Identificarsi in qualcuno, identificarsi in qualcosa. Ma perché? Perché si sa, noi siamo stati allontanati dalla nostra vera identità di origine primordiale e non c'è, credo, niente di meglio. Metti il micro, c'è l'orologio lì, bene. Altrimenti, se non c'è l'orologio, ci saranno i gesti di mia moglie. Mia moglie fa così, quando vedete mia moglie così, allora vuol dire che è finito il mio tempo. E noi confidiamo nel Signore, che a volte o 10 minuti prima o dopo, quello che è importante è che ci sia il Signore che parla. Amen. Bene, vorrei chiaramente subito mettere il focus, l'attenzione sul Signore, su Gesù Cristo, perché solo Lui deve essere presentato e innalzato. Vi cito delle scritture, ve le leggo dagli appunti, poi leggeremo qualche scrittura dalla Bibbia direttamente. Qualche testo che parla del Signore Gesù. Il primo lo vorrei leggere brevemente da Salmo 2, verso 7, quando la Bibbia dice: l'Eterno mi disse, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Marco 1, 11. Dopo che Gesù fu battezzato dal Battista, una voce venne dai cieli: tu sei mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. E sul monte Tabor, leggiamo da Marco 9, versetto 7, avvenne una nuvola e li coprì con la sua ombra. e dalla nuvola una voce: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. Perché queste parole specifiche sul Signore? Prima vorrei dire che il nostro buon Padre, Creatore, Dio Onnipotente, è un Dio di immensa esplosione altruistica. Dio nella sua potenza incominciò a creare, ma prima che lui cominciasse a creare, prima che il tempo fosse, prima che l'orologio in qualche maniera andasse in funzione, questo piccolo arco di nel nostro temporale, tempo umano, questa parola del Salmo 2 verso 7, oggi ti ho generato, andiamo non in una questione di tempo, perché il figlio, come noi sappiamo dal nostro credo originario, non fu creato nel tempo, ma il Signore fu generato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, no? Dio vero da Dio vero, prima del tempo, nell'eternità, perché il figlio, prima che diventasse Gesù di Nazareth, era Dio, uguale a Dio, divino, col co-creatore, e in un tempo dove non c'era tempo, Dio genera non il profeta, non il Messia, ma genera suo figlio. Qui si ferma la mente, perché noi non riusciamo, essendo creatura del tempo, a capire cosa può succedere fuori dal tempo. Quindi non è un momento temporale, ma è nell'eternità che il creatore padre genera suo figlio, il Cristo, che sarà il Cristo di Dio. Nelle acque del Giordano, Betabar, Gesù esce fuori dalle acque e la parola è la stessa: tu sei il mio diletto figlio, in te ho trovato il mio compiacimento. Sul monte Tabor abbiamo letto: tu, questo è mio figlio, comprende? E questa parola è non messa a caso, la parola figlio. E la venuta del figlio sulla terra ha uno scopo, tanti scopi, ma se c'è uno scopo specifico è quello di poter ridare all'uomo, alla donna di tutte le epoche, di tutte le culture, di tutte le etnie, ciò che fu privato, cioè l'identità di figliuoli. Al di là di quello che può essere il perdono, al di là di quello che può essere la guarigione, la prima cosa che Dio vuole farci realizzare è che noi non siamo orfani, noi non siamo persone senza identità, perché questa identità ci è stata data in colui che è il diletto figlio, Gesù Cristo. E lui vuole che noi realizziamo questo. Cerchiamo di capire anche il perché è così importante. Voglio testimoniarvi in breve. Avevo non 18 anni come mia moglie, ma appena 9 anni, quando mio papà mi fu privato da un infarto notturno all'età di 43 anni. E potete immaginare la mente di un bambino cosa subisce quando gli viene privato il papà. Vai sotto shock, perdi completamente l'equilibrio interiore, non hai più un riferimento, non hai più un'identità che stava crescendo e poi viene stroncata. E chiaramente, essendo poi mentalmente lesionato, emotivamente penalizzato, ho cercato, senza saperlo, la mia identità in tante altre cose. Una delle cose che si cerca l'identità, uno potrebbe pensare alla droga, l'omosessualità, anche quello può succedere, la violenza, è vero? Ma quello che a volte si cerca l'identità è nel fare, per cercare di essere e per cercare di soddisfare le richieste degli altri, cercare di essere ciò che tu vuoi che io sia per essere da te accettato, altrimenti mi sento da te rifiutato, non accolto. Quindi è un continuo, era un continuo, ed è durato anche nella fede per anni, di fare la cosiddetta performance. Ma in ogni cosa, quando ero giovane, prima con uno sport, poi con un altro sport, poi con i pesi, di diventare qualcuno bello, visibile, dove tutti ti devono vedere, fai una gara e devi arrivare primo e fai questo, quell'ansia di dimostrare qualcosa a qualcuno per sentirsi amato, per sopperire quella carenza interiore profonda, affettiva. Non so se vi è mai capitato di poter cercare qualcosa in qualcuno per poter appagare quel senso di sentirsi amato. E per tutta la mia vita ho vissuto così, anche nella Chiesa, anche nella missione. Si cercava di fare lunghe preghiere, cercare di fare lunghe prediche, vabbè, quello può succedere anche ora. Cercare di fare più bravo possibile, di essere una persona spirituale, comprendi? Fondamentalmente noi sappiamo che il nostro Padre ci ama di un amore perfetto, ci conosce in profondità, e sono sicuro che Dio apprezzava anche il desiderio di voler piacere a Lui, di piacere agli altri. Però questa è una trappola dalla quale, se qualcuno di noi magari ancora vi si trova, è meglio lasciarla, perché la trappola di cercare di fare per essere è tremenda. Anche gli psicoterapeuti dicono che bisogna uscire fuori da queste grinfie. Un'altra realtà che a volte ci fa entrare un po' in questi squilibri è di cercare di proiettare da dentro di noi all'esterno un Dio, un Padre, con una immagine totalmente sfocata, fasulla, che ci viene dai nostri retroscena. Come siamo stati trattati da bambini? Solitamente prima dei 9 anni, ciò che accade, prima dei 9 anni, condiziona tutta la nostra vita. E possiamo percepire un padre austero, un Dio austero, ovviamente, perché in qualche maniera uno o entrambi i genitori ci hanno trasferito quell'impronta di austerità, di esigenza. E allora tu sei lì in ansia perché devi cercare di piacere a questo Dio accigliato, un Dio accigliato, no, che sta su di noi. Quindi proiettiamo verso l'esterno un Dio che ci siamo fatti a motivo di ciò che abbiamo subito da bambini. Persone che hanno subito delle violenze. Vai a convincere. Mi sentite anche se salta il volume, no? Ok. vai a convincere loro che Dio non è così, che puoi fidarti di Dio, lui mai ti farà del male. Ma no, c'è qualcosa dentro che si proietta all'esterno a causa di questa ferita, che è difficile prendere fiducia in qualcuno che non si vede, ma che ci hanno parlato. In tutto questo cosa noi abbiamo bisogno? Di due cose. La cosa essenziale che noi sappiamo è che lo Spirito Santo è stato mandato per diverse funzioni. Sappiamo, noi il Paracletos ha diverse funzioni, ma una di queste, oltre che a poterci ricordare della verità, è quella di ripresentarci il Signore nostro Gesù Cristo. Perché quando lo Spirito Santo ci ritratta Gesù Cristo, questa prima cosa essenziale, che i nostri occhi vanno sul Signore Gesù Cristo mentre era sulla terra nella sua missione dell'incarnazione, tutto ciò che il Signore ha fatto con ogni gesto, ogni miracolo, ogni parola, ha rivelato il Padre. Cioè, è venuto sulla terra per farci conoscere il Padre nella sua gloriosa essenza, il vero carattere del Padre. E questa è la prima cosa che Gesù ci teneva che le persone realizzassero. Chi Dio è, il vero volto di Yahweh, il vero volto di Dio. Non come lo presentavano i religiosi del tempo, né tantomeno dell'idea che si erano fatti attraverso i secoli mediante la lettura della Torah e dei profeti e degli scritti storici, perché comunque volente o nolente, quando noi leggiamo la scrittura, siamo tendenti a farci un'opinione sempre per il nostro background, sempre per la nostra tendenza a proiettare ciò che abbiamo dentro di noi. Il Signore che cosa è venuto a presentarci? Il vero volto di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre, disse il Signore. E questo è glorioso da contemplare, perché quando noi contempliamo il Figlio, conosciamo il Padre. E come Gesù si muoveva, come Gesù agiva. Gesù ha ridato dignità soprattutto alla donna, che a quel tempo non valeva niente. Addirittura si dice che i vecchi rabbini del tempo consideravano la donna pura senza anima. Chiedono perdono per ciascuna donna presente stamattina. Il Signore Gesù ha ridato dignità alle persone. Non c'era in lui quello spirito ipocrita religioso, ma le manifestazioni del Messia erano intente a riportare l'uomo di nuovo ad alzare il volto verso la bellezza di questo meraviglioso cuore. Questa è la cosa più importante, perciò dobbiamo imparare a contemplare Cristo per uscire fuori da queste trappole. La terza trappola che ho voluto scrivere l'altro ieri sono le posizioni. Non voglio offendere nessuno, perché io credo che a volte, anche in buona fede, noi cerchiamo pure o cercare di essere qualcuno nella Chiesa. O magari alzare più la voce affinché gli altri possano sentire che noi abbiamo il dono di profezia, per esempio, no? Che noi parliamo addirittura la diversità delle lingue, non solo le lingue. Capito? C'è questo voler affermarsi anche nella Chiesa per ritrovare dentro di noi o per sopperire a quel disagio di un'identità che non riusciamo ancora ad essere definita dentro il nostro cuore. Non so se vi è mai capitato anche questo. Io ricordo molti anni fa c'era un fratello nel Cristo la risposta e lui ci teneva tanto a essere uno dei responsabili. E appena arrivò una donna e disse: scusi, chi è il responsabile? Lui: io sono il responsabile. Perché c'era questa frenesia a cercare di diventare qualcuno per essere qualcosa. Ma veramente noi dobbiamo essere così? Veramente siamo chiamati a questo? Chi di voi ha mai sentito parlare di Dietrich Bonhoeffer? No, abbiamo un telefono nuovo e solitamente dico a quelli fratelli e alle sorelle in chiesa: spegnete il telefono, stamattina suonava perché non so bene ancora come azzittirlo quel telefono. Forse devo sgridare qualcosa. Bene, Dietrich Bonhoeffer non era come Pirandello, uno, nessuno e centomila, ma comunque lui ebbe questo problema. Alla fine lui si faceva mille domande: ma chi sono io veramente? Lui è stato un martire della fede sotto il regime dittatoriale di Hitler, fu ucciso a motivo della suo zelo per il Signore contro questi tiranni. E lui scrisse alla fine di tutto un ragionamento di chi veramente sono, lui si accontentò di sapere che ciò che era importante sapere è che Dio sapeva chi lui veramente era. E noi dobbiamo imparare a sapere che quello che ci interessa veramente è che Dio sa chi noi siamo. Non dobbiamo fingere, non c'è bisogno di fingere. Il salmista nel Salmo 139 fece una dissertazione ispirata, gloriosa, penso che più o meno tutti noi la dovremmo conoscere, vi ricordate? No, io sono stato fatto in un modo meraviglioso, stupendo, no? Sono stato intessuto nel grembo di mia madre. All'inizio si apre che Dio era ovunque. Dove devo andare? Ovunque vado, lì tu ci sei. Dio sa esattamente chi siamo. E la cosa che ci mette fuori equilibrio, credo, se siamo abbastanza introspettivi, riusciamo a essere non superficiali, ma anche a guardarci dentro con attenzione, perché quando ci guardiamo dentro senza la rivelazione di Dio, rischiamo di avvilirci. Qualcuno di voi si è mai avvilito quando si è guardato dentro? Quello che mette fuori equilibrio a sapere è che nonostante il Signore sa, prima ancora che la parola è sulla nostra bocca, prima ancora che i pensieri si muovono nella mente e che vengono concepiti nel cuore, Dio li conosce. E nonostante questo, Lui ci ama e Lui ha una pazienza incredibile verso di noi, immensa pazienza verso ciascuno di noi. In questo noi abbiamo bisogno di realizzare che Dio non è lì per accusarci, Dio non è lì per richiedere a noi ansia, sforzo di cercare di fare, ma semplicemente di imparare a riconoscere sotto la rivelazione dello Spirito, sotto la rivelazione della parola, che la nostra identità, figliolanza, è un dono che è proceduto direttamente da Lui. Perché? Perché il Padre stesso ci ama. Perché? Perché noi abbiamo creduto che Gesù Cristo è proceduto dal Padre. Il Padre stesso vi ama. Avendo ricevuto Gesù Cristo, il Padre ci ha donato lo Spirito di suo Figlio nei nostri cuori. Queste sono un po' delle scritture che vorrei leggere velocemente con voi. Una la troviamo in Prima Giovanni capitolo 3. una in Prima Giovanni capitolo 3 e una seconda scrittura in Romani 8. Primo versetto dice: vedete quale amore ci ha dato il Padre, quello di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Poi leggiamo Romani capitolo 8. Versetto 15 fino a 17, scritture credo molto molto comuni. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, affinché anche saremo glorificati con Lui. Bene, queste scritture quante volte le abbiamo lette in questi anni di fede? Tante volte, vero? Queste scritture ci riportano sempre allo stesso punto di partenza. Necessitiamo più e più volte di ritornare a considerare che non abbiamo bisogno davanti a Dio di poterci accattivare nel suo amore, nel suo favore. Siamo figliuoli di Dio, figli di Dio. Il mondo non ci conosce, ma Dio ci conosce. Dio ha messo dentro di noi questo spirito di adozione che grida Abba Padre. Sapete cosa significa, credo, no? La parola aramaica. Lo so che a volte abbiamo sentito alcuni un po' esagerare con questo termine, dicendo paparino mio, no? Paparino mio. Va bene, lo spirito grida, papà, questa parola papà, che io non vorrei neanche su di me fare leva emotiva, ma io so che mio padre c'è, cosa che non sapevo prima, quando fui lasciato orfano. Ora so chi è mio padre. Per anni ho proiettato dall'interno verso Dio questa immagine di un padre che mi aveva da bambino abbandonato, che non mi amava, capisci? E viene naturale questa tendenza di dire: perché mi hai tolto mio padre, comprendi? Poi quando la rivelazione arrivò e compresi, per rivelazione, non per deduzione dell'intelligenza umana, che quando mio padre purtroppo non si controllava nel mangiare e nel bere, Dio che ci ha amati e ci ama e rispetta la nostra libertà, sia in bene che in male, Lui non ha creato automi, ha creato esseri prima angelici e poi umani liberi, e avendo il libero arbitrio mio papà, non avendo avuto la fede, la capacità di autogestire gli impulsi degli scompensi emotivi, della fame, di quello che potevano essere le cose, mio padre che era nei cieli, che poi diventò mio padre, se voglio usare termini umani, soffriva con me, vedendomi con un cuore rotto, quando gridammo la mattina, poi ci mettemmo a proprio strillare, che si sentiva da tutte le parti, a causa di un papà inerme, morto, capito, freddola. Dio soffriva per vedere quest'orfano, questi orfani, lasciati tale a causa delle scelte dell'uomo. Sì, è strano questo, vero? Che noi sappiamo che Dio è onnipotente, ma Lui ha limitato la sua onnipotenza proprio sul libero arbitrio. E questo è scioccante. Magari tutti i teologi si trovano su questo, ma Dio si è autolimitato per non interferire nella libertà, libero arbitrio dell'uomo. E quando qualcuno fa le scelte sbagliate, inevitabilmente ricadono anche tutto intorno a noi le conseguenze. E quella conseguenza aveva rovinato il cuore di tre figli, e il padre che era nei cieli non avrebbe mai voluto che mio padre morisse a 43 anni. Non so se riusciamo a capire questa cosa. Ci sono cose che Dio non vuole, ma succedono. Però quello sconso mi è stato restituito con questa rivelazione. E ho potuto vedere che ho un padre glorioso e meraviglioso in cielo. Tu hai un padre glorioso e meraviglioso in cielo. Sei una figlia amata di Dio, un figlio amato di Dio. Non dubitare mai, indipendentemente di quello che possono essere le percezioni del cuore, le emozioni interiore o le ferite che ancora sono in fase di guarigione, perché ci vuole del tempo per ricevere guarigione di alcune ferite nel nostro intimo, nel profondo di noi stessi. Ma questo grande Dio che ci ha amati donando suo figlio per noi, sappiamo bene la scrittura che la sua opera iniziata in noi ha una continuità potente e fedele da Dio stesso. È Dio stesso che incomincia un'opera e la porta a compimento. La porta a compimento, carissimi fratelli e sorelle. A volte anche con tutta la buona volontà che ci mettiamo per ostacolare la sua opera, per impedirla, anche senza rendercene conto, a causa di quelle che sono purtroppo le nostre miserie umane, Dio porterà avanti la sua opera fino alla fine. E quello che è il soggetto di stamattina è che lui ci tiene incredibilmente, che noi realizziamo che siamo suoi figliuoli, perché succede automaticamente che quando io realizzo che non ho bisogno di fare per, non ho bisogno di, capisci? Mettermi in ansia, è proprio lì il segreto. Lì si diventa incredibilmente dinamici, produttivi, quindi fruttiferi, se noi sappiamo chi siamo. La Bibbia dice in Giovanni 13, Gesù, sapendo da dove era venuto, sapendo dove stava per andare, intervenne in un modo imbarazzante lavando i piedi ai discepoli, dicendo: dovete seguire il mio esempio, perché lui, sapendo chi era. E questa, carissimi, è la rivelazione. Se tu sai chi sei, rimuovendo tutto quello che è l'immagine che ti sei fatto di Dio attraverso la parola, attraverso la fede nella parola e l'apertura verso la rivelazione dello Spirito, quello è il punto più importante. Quando nella Chiesa stessa sorgono spontaneamente serve e servitori di Dio che lo vogliono fare semplicemente come, capito? Una spontaneità genuina di cuore, che non si fanno le cose per, ma semplicemente perché sappiamo chi siamo. Che Gesù ha fatto in 3 anni e mezzo di ministero, qualcuno ha detto che la Chiesa in 2000 anni non si è avvicinata. Ma perché? Che era Dio? Gesù si è mosso in qualità di figlio dell'uomo, sotto l'unzione di Dio, con lo spirito del... Non lo so quanti giorni, mesi, anni Dio ci ha dato a ciascuno di noi. Ma se noi riusciamo a sapere chi siamo veramente nel Signore, allora in noi il servizio è una spontaneità. Non ci sarà antagonismo, non ci saranno invidie, non ci saranno gelosie, nessuno si andrà a collocare in una posizione che Dio non l'ha chiamato, non c'è niente di peggio di voler essere qualcuno che Dio non vuole che tu sia a livello ministeriale. Ma semplicemente come lo Spirito Santo ci muoverà, saremo molto utili. in una chiesa che si muove in questa armonia, mossi da questo spirito di figliuoli e figliuole di Dio, ci sarà un'esplosione di vita straordinaria. Si farà a gara non per antagonismo, ma per gratitudine. Se io so che sono un figlio di Dio, perché il Signore mi ha reso degno di portare questo nome, se io mi sento accettato perché sono stato accettato dal Signore, allora la mia vita sarà una sorta di imitazione genuina del Signore Gesù Cristo. Saremo come il Signore. La Bibbia così dice. Chi dice di dimorare in Lui deve camminare in questo mondo come Gesù ha camminato. E se c'è una cosa che addirittura il creato stesso, la creazione stessa, desidera, geme, travaglia, qual è? È la visibilità, la manifestazione dei figli di Dio. Capito? Io non vi chiamo più servi. Dobbiamo togliere di mezzo questa mentalità di operai, capito? Figli di Dio. Le persone vedono i figli di Dio nella faccia. Vedono che non c'è malizia. Vedono che noi risplendiamo, come è scritto ai Filippesi, come astri in questo mondo. Ma perché c'è quella sicurezza. Sappiamo chi siamo. E c'è una gioia immensa a sapere chi noi siamo. Siamo felici stamattina di sapere che il Signore ci ha ridonato un'identità. C'è qualcuno che magari ancora non si sente figlio. Qualcuno che ancora non si sente perdonato stamattina. C'è qualcuno che dubita sull'amore del Signore? La cosa bella è che io non vi conosco, ma Dio vi conosce. Forse qualcuno non si sente addirittura neanche figlio. La Bibbia dice che se uno ha il figlio, ha anche il padre. Chi non ha il figlio non ha il padre. Hai ricevuto Gesù Cristo il Signore nel tuo cuore? È Gesù Cristo il tuo Salvatore? Hai ricevuto il Figlio nel cuore? O hai bisogno di conoscere veramente il Signore Gesù Cristo? Abbiamo avuto modo di conoscere diversi che parlano solo di Dio, 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 solo Dio, 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 Dio. Non ho mai sentito parlare di Gesù Cristo. Questo è un grande pericolo, cari, sia per noi che siamo italiani, sia per quanti stranieri sono venuti in Italia. Se non hai Gesù Cristo dentro il tuo cuore, non hai neanche il Padre. Chi ha il Figlio ha il Padre, ripeto, chi ha il Figlio ha il Padre. Lo so che si è creato un po' di sela, un po' di silenzio. Ma forse sarebbe anche necessario che guardandoci dentro di noi possiamo riconoscere se è veramente Gesù Cristo che speranza di gloria abita nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Il vero Cristo della Bibbia, il vero Gesù biblico. Ecco perché è importante scandagliare la scrittura e andare a vedere nella parola di Dio chi veramente Gesù è. Vorrei chiedere solo per un istante di chiudere gli occhi. Se volete chiudere gli occhi un attimo e guardare dentro. La domanda che vorrei farvi, stiamo andando a chiudere chiaramente il messaggio, è questa. Lo vedi Gesù? Come lo vedi, Signore Gesù? Lo riesci a percepire nel tuo cuore? Lo senti? Mediante lo Spirito Santo che attesta al tuo spirito che sei figlio di Dio? Da questo riconosciamo che siamo figli di Dio, che il suo spirito attesta il nostro spirito che siamo figli di Dio. Senti lo spirito di adozione, lo spirito del padre che ti sta dicendo sei mio figlio, tu sei mio figlio, perché hai creduto in colui che io ti ho mandato, Gesù Cristo, Gesù il Nazareno. Amen. Puoi dire amen, io riconosco dentro di me che lo Spirito Santo è entrato e mi ha suggellato e mi ha dato l'adozione di figlio di Dio. Riesci ad avere questa testimonianza interiore? Eventualmente tu non ce l'abbia, ti posso dire da parte del Signore, non devi fare nulla se non quello di aprire il cuore profondamente a colui che un giorno fu innalzato e sospeso tra cielo e terra, colui davanti al quale, dice la Scrittura, ci si nasconde la faccia, colui sul quale il castigo di Dio, del vero Creatore, si scaraventò sopra per liberarti da quelle che erano le conseguenze dei tuoi peccati e dei tuoi legami. Il Creatore, il Signore, fu appeso al legno nella persona di Gesù Cristo. E attraverso quel sangue chiunque crede in Lui, dice la Scrittura, riceve la vita eterna, diventa un figlio di Dio. Credi nel Signore con tutto il tuo cuore, dimentica quelle che possono essere state insegnamenti della tua religione passata, del tuo ambiente, perché non sempre quello che ci hanno detto era secondo la Scrittura. Il vero Dio si è manifestato nella persona di Gesù Cristo. Non c'è altro Dio sotto il cielo. E l'unico che l'ha rivelato è Gesù il Signore. E anche Lui è qua questa mattina per lo Spirito Santo. E noi vogliamo dirti, se volete, insieme a me, dal cuore, di dire Signore, grazie, grazie che ci hai amati, mi hai amato. Sei venuto a raccogliermi nella mia condizione, nella mia storia. Sei venuto attraverso quelle corde d'amore ad attirarmi a te. Grazie che tu hai dato ciò che non avevo. Non avevo pace interiore, non avevo certezza, serenità. Ero pieno di paure, pieno di squilibri, non sapevo a chi rivolgermi. E grazie che in quel momento tu mi hai incontrato con il tuo amore, mi hai rivelato il tuo figliuolo attraverso lo Spirito Santo. Non chiudiamoci davanti al Signore. Lui è qua questa mattina come ogni volta per amarci, per abbracciarci e curarci. E come abbiamo sentito, per farci realizzare che come Lui è uno col Padre, anche noi, Cristo, siamo uno con il Padre. E la gloria che avevamo perso nell'Eden, grazie al Signore Gesù Cristo, ci è stata ridonata, e anche questa mattina quella gloria è su di noi ed è dentro di noi. Ti voglio benedire, Padre Celeste, per questa riflessione che abbiamo potuto fare insieme in questa chiesa, in questa tua famiglia, e preghiamo di proteggere ogni figlio, ogni figlia, e di dare tutto ciò che tu hai messo nel cuore a questi carissimi fratelli, a queste care sorelle. Ti preghiamo di liberare da ogni genere di incertezza, di quello che possono essere carenze affettive. Ti preghiamo di andare a sopperire, oh Signore, tutti quei vuoti che si sono creati attraverso la nostra esperienza di un percorso fatto in passato senza di Te. Grazie che Tu ci esaudisci. E grazie per la verità che ci hai rivelata attraverso la Tua parola e attraverso Gesù Cristo. Nel Tuo nome Ti ringraziamo. Amen. Tante benedizioni, spero di rivedervi, speriamo di rivederci anche con il pastore, se qualche volta ci organizziamo con l'aereo magari a venire fino a Città della Pieve, un po' lontano. Grazie ancora, fratelli e sorelle, vi vogliamo bene.